Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Una buonasera a tutti e bentornati a Chassis, con voi Barbara Sorrentini per parlare di cinema anche questa sera dalle 21 alle 22. Parleremo di uscite cinematografiche, vi anticiperemo di qualche festival di cinema, alcuni sono già in corso e in partenza questa sera, e poi voci, interviste di film in uscita oggi, ma non solo, parleremo insomma un po' in generale anche di film che stanno facendo dei tour, distribuzione capillare per le città e per i comuni. Tra le uscite vi segnaliamo il film L'altra luna di Carlo Chiaramonte, un film che racconta la storia di una ragazza che si chiama Luna, per l'appunto, che sta per sposarsi, ma un giorno incontra un'altra ragazza che si chiama Martina e si innamora. È una giovane omosessuale che è in crisi ed è scappata dal suo paese per approdare a Sarajevo cercando se stessa, quindi insomma una storia molto molto comune, molto molto vicina, raccontata insomma con molta tenerezza. E poi Memoria di Apicha Pong Vera Settakul, regista culto scoperto a Cannes, regista thailandese che però qui va a girare a Bogotà, e ha due protagoniste, Tilda Swinton e Jean Balibar, che si incontrano a Bogotà. È un film che tira fuori memorie, racconti, parole. Non so perché dalla Thailandia sia passata a Bogotà con due attrici, una inglese e una francese. Comunque un esperimento interessante per questo regista. Tra gli altri film, ve lo segnalo, è Amanti di Nicole Garcia con Pierre Niney e Stacy Martin, e c'è anche Benoît Magimel. È un film che era stato presentato al Festival di Venezia, anche perché stiamo parlando ormai nell'edizione del 2020, film che ha avuto molti ritardi con la distribuzione. È un film abbastanza imperfetto, si può dire, molto francese, ecco, mettiamola così. E poi volevo segnalarvi Alla vita, questo film di Stéphane Frais, come protagonisti Riccardo Scamarcio e Lou Delage, e racconta una storia di ebrei ortodossi in un paese del sud Italia, dove il protagonista, che è Elio De Angelis, ossia Riccardo Scamarcio, è un gallerista che ha lasciato la professione per dedicarsi a un'azienda agricola di cedri, e proprio lì questa famiglia di ebrei ortodossi, amica e legatissima a questa famiglia di che appunto i cedri, l'azienda agricola di cedri, ha un legame molto forte, perché cedri hanno un simbolo molto forte per gli ebrei. Però la giovane protagonista, Lou Delage, che è poi Esther, si rende conto che le regole della sua famiglia sono troppo dure, quindi insomma c'è tutto un suo percorso di riflessione che la porta a capire quale sia la sua vita.
Ravivonu ritu çelo yare Ek tvalevi sul çer tvalcin treyale Zemlis namira ukrame armasvele Khinis drosatse sakhe armasvele Sulis vardo itira pakizikha Tvalsava khelze tsamtsamze mizikha Suli swardo Itsira pakizikha Tvalsava khelze tsamtsamze mizikha Mokhibluli makshen tvalis tsamtsame Kanavdotu Ari pikro etzabet Tchev dardobda Hameda vechete Memijnuri
Sulisguardo, questa canzone fa parte della colonna sonora del film di cui abbiamo parlato, Alla vita. E ora passiamo a un film, a parlare con una regista che è Laura Bispuri. Il suo film Il paradiso del pavone era stato a Venezia. Ha un cast molto ricco, di cui parleremo tra poco nel film. La regista di Vergine Giurata e Figlia Mia ritorna insomma con un film con personaggi un po' particolari, un po' irreali, ma in realtà forse anche che si possono incontrare nella vita. Protagonista ancora Alvar Horvacher insieme a molti altri attori, Maya Sansa, c'è Dominique Sandà in questo film, c'è Pamela Villoresi, insomma sono veramente tanti. Lasciamo la parola alla regista Laura Bispuri.
Bene. Grazie per aver chiamato così spesso nell'ultimo periodo.
Fatto volentieri. Avrei voluto farlo di più, solo che sono stati mesi difficili. Ma dimmi di te, com'è andato il ritorno al lavoro?
Bene.
Sì, e poi l'ultimo controllo in ospedale è stato molto buono.
Sì. Ah, meno male.
E già che c'era, ho fatto controllare anche lui.
Sì.
Sì, perché sai, le valvole si possono lesionare a chiunque.
Certo, a chiunque.
Questa cosa del cuore che ho scoperto adesso è incredibile, cioè può fermarsi così.
Sì.
Dovrei forse smettere di fumare.
Che diciamo quella cosa del lavoro. La ragazza che mi sostituiva al lavoro ha fatto un mezzo casino, sì, perché si è innamorata di un cliente. Allora tutte le volte che questo tipo arrivava, lei si dimenticava di tutto il resto.
E adesso?
E adesso stanno insieme.
Ciao, grazie.
Il bar va?
Tu invece il lavoro?
Finché aumentano i divorzi, gonfia.
A proposito, noi avremmo una cosa da dirti.
Ci sposiamo?
Ma l'hai detto da sola. Ci sposiamo.
Parliamo di un film che si intitola Il paradiso del pavone. La regista è Laura Bispuri, che abbiamo già avuto ospite a Radio Popolare in altre occasioni per suoi film precedenti e che con molto piacere ritroviamo. Ciao Laura.
Ciao, piacere anche mio.
Il film è particolare, che parla di famiglie allargate, relazioni strane, personaggi strani che poi di fatto in realtà si ritrovano anche nella realtà, diciamocelo, cioè non è così lontano tutto sommato. E c'è un pavone, raccontaci un po' la genesi di questa sceneggiatura e di questo film.
Sì, guarda, allora in realtà io stava una genesi particolare, perché io stavo lavorando ad un altro film, poi per tutta una serie di motivi ho dovuto abbandonarlo e mi sono ricordata di un soggetto che avevo letto tempo prima e che continuava a rimanermi in mente, soggetto di una giovanissima sceneggiatrice che si chiama Silvana Tamma, e quindi durante il periodo del lockdown di istinto ho chiamato Silvana e le ho detto: ho sempre la tua storia in testa, lavoriamoci. E da lì abbiamo iniziato con una velocità anche insomma diversa dai miei altri precedenti film. Abbiamo lavorato alla sceneggiatura e poi anche lì velocemente siamo riusciti a montare il film con i produttori, il coproduttore tedesco eccetera, e il casting, e siamo partiti dopo pochi mesi a girare, abbiamo iniziato, fai conto, verso cos'era, aprile, l'anno successivo a gennaio stavamo girando, quindi tutto molto di corsa. E però ecco, questa storia mi era, questa idea mi era rimasta impressa e mi sembrava insomma potesse essere un film che fa proprio un viaggio nell'animo umano, no? Quindi questi 11 personaggi sì, strani, ma in realtà secondo me insomma l'impressione è un po' di averli conosciuti tutti, personaggi appunto che vanno dai 70 anni a una bambina di 7, e attraverso di loro fare proprio un viaggio nell'intimità, l'intimità dell'animo umano. E quindi questa famiglia che nella prima parte del film, no, si parla quasi addosso, non si ascolta, c'è un ritmo frenetico quasi, no, dei dialoghi, per cui cioè come se tu sono personaggi che sono dentro dei ruoli prestabiliti che spesso ci sono, no, nelle situazioni poi di famiglia, e che invece vengono messi di fronte a un qualcosa di inaspettato, e davanti a questo evento sono costretti a fermarsi, a parlarsi in un altro modo, ad ascoltarsi in un altro modo, e quindi fanno un viaggio di approfondimento sia delle loro relazioni sia all'interno di loro stessi. Ecco, questa era l'idea di base del film.
E che infatti è quello che poi a cui si assiste. Ovviamente per un film così molto di personaggi e molto d'attori hai scelto un cast che va da Dominique Sandà, Maya Sansa, Fabrizio Ferracà, insomma sì, ce sì, ne sì. sono. È un bel lavoro d'attori.
Sì, è proprio quasi un omaggio agli attori per me questo film, che li amo molto e quindi devo dire per me è stata un'occasione splendida, mi sentivo quasi una direttrice d'orchestra, no? Quindi tanti strumenti diversi perché appunto poi sono attori, attrici che hanno età diverse, che hanno un background diverso, nazionalità diverse e quindi no, dovevano accordarsi, dovevamo trovare un'armonia e raccontare una famiglia nel quotidiano, appunto nelle sfumature più piccole, quindi è stato un lavoro che ho amato molto fare proprio a braccetto con loro. E poi ci sono anche, c'è una bambina che è esordiente, un'altra attrice che è esordiente e quindi c'è un po' di tutto, ecco,
infatti,
però sicuramente
esatto, anche a livello generazionale, sia di attori che di giovani attori, no? Infatti è molto interessante questa cosa. È molto bello anche l'aspetto, diciamo, estetico, per semplificare, però insomma ci capiamo. E poi mi incuriosiva anche sapere dove è stato girato, per quella vista che c'è a mare con una strada in mezzo, insomma, è interessante questo aspetto qua.
Il film è stato girato ad Ostia, quindi insomma un posto vicino Roma, che è un posto però che ha qualcosa di californiano per me e quindi mi piaceva questo look a volte quasi americano, soprattutto rispetto alla strada, al paesaggio. Quindi c'è per esempio il momento in cui Alba e Tihana, che è questa Tihana Lazovic, questa attrice croata molto brava, sono in strada e ci sono delle immagini che appunto a me ricordano anche qualcosa di americano e mi faceva sorridere, mi piaceva. Sì, a Ostia siamo stati.
E poi la fotografia.
È la fotografia di Vladan, esatto. Di Vladan Radovic, con cui ho fatto praticamente tutti i miei lavori e con lui c'è una sintonia incredibile e insomma sì, c'è tanta voglia di lavorare insieme e lui sa cosa mi piace e cosa non mi piace, quindi c'è una comunicazione molto immediata. E quindi no, è sempre un piacere lavorare con lui, sì.
Grazie Laura Bispuri, il film è Il Paradiso del Pavone, insomma andate a vederlo se avete già visto i suoi film, La Vergine Giurata, insomma ce ne sono tanti e molto interessanti e merita.
Grazie
insomma.
Mille.
Grazie mille. Ciao.
Buona visione,
ciao,
grazie
ciao,
a voi.
Ciao. Laura Bispuri, questa è Chassis, abbiamo parlato dei suoi film Vergine Giurata e Figlia Mia, dove anche lì Alba Rohrwacher era al centro della storia, in Figlia Mia c'era anche Valeria Golino.
C'è il vento caldo oggi.
Giugno è periodo di festival, il 18 di giugno aprirà il Pesaro Film Festival, arrivato alla 58esima edizione, avremo modo di parlarne nei prossimi giorni, aprirà con un film che tutti abbiamo amato, che è E.T., l'extraterrestre di Steven Spielberg, in occasione del 40esimo anniversario, ma poi ci saranno dei fuori programma nella piazza, nella grande piazza di Pesaro, ci sarà come sempre il concorso, ci sono vari premi, il premio Rino Micciche per la critica cinematografica, un omaggio a Ritz Ortolani sulla musica e poi il concorso rimontaggi, oltre ai concorsi quelli più classici, ci sarà il muro del suono con i concerti del festival e poi insomma tante cose, il centenario di Mario Lodi, si parlerà di questo anche, il centenario di Jonas Mekas e poi una parte dedicata a Mario Martone, lo spazio bianco con tutti i suoi film. Mario Martone è abbastanza protagonista in questo periodo, lo sarà anche del Bardolino Torino Film Festival, dove riceverà il premio Chuck, e insieme a lui ci sarà anche Pierfrancesco Favino, che riceverà invece il premio Bardolino con una serata dedicata a nostalgia sullo schermo galleggiante del Bardolino, insomma galleggiante sul lago. E poi anche qui ci sono molti corti, molti film del concorso, molti premi, e di questo ci parlerà adesso Franco D'Assisti, che è il direttore artistico di questa seconda edizione del Bardolino Film Festival.
Ciao Barbara, un saluto a tutti gli amici di Radio Popolare. Comincia oggi la seconda edizione, la seconda avventura del Bardolino Film Festival. Fino a domenica 19 giugno, 5 serate di grande cinema in riva al lago di Garda, qui in questa splendida località del versante veronese che è Bardolino. Un formato che è lo stesso, diciamo, confermato e anche un po' ampliato dell'anno scorso, ovvero due concorsi, BFF Short per 25 cortometraggi e BFF Doc per 12 documentari, che si contenderanno il premio in denaro per il vincitore. Un tema quest'anno per i concorsi, l'anno scorso era stato restart, ripartenza, arrivavamo da lockdown, pandemia, non che il fatto sia superato, ma insomma oggi forse dobbiamo cominciare a riflettere del nostro rapporto con il pianeta che ci ospita e con la nostra appartenenza, col nostro territorio, con le nostre radici. Ed ecco che il tema di quest'anno è Figli della Terra, e su questo si devono cimentare i film in concorso, ma anche i libri della sezione BFF Books, che è praticamente raddoppiata rispetto all'anno scorso. 11 presentazioni di libri che declinano in varie maniere appunto questo tema di Figli della Terra. E poi le cinque serate sul lago, in questa splendida venue del Lido Mirabello, dove il nostro schermo gonfiabile lambisce l'acqua del lago di Garda con sullo sfondo Sirmione, davvero uno spettacolo durante le sere. Ogni sera un premio, si comincia con Barbara Ronchi, che riceverà il premio BFF Shooting Star per la sua interpretazione in Settembre di Julia Steigerwald, che verrà proiettato a seguire l'intervista pubblica, l'incontro pubblico che faremo appunto all'Arena Mirabello, preceduta come faremo tutte le sere da un cortometraggio in concorso, anche per dare spazio anche alla venue più prestigiosa del festival ai cortometraggi. Giovedì 16 giugno sarà la volta del premio Scintilla a Rosa Palasciano per l'interprete che più ha sorpreso, diciamo, si è messa in luce, si è affermata durante questa stagione, e dopo l'intervista a Rosa Palasciano, con la presenza anche del regista Ciro De Caro, ci sarà la proiezione di Giulia. Venerdì il premio alla carriera alla grandissima Milena Vukotic, che sarà intervistata all'Arena Mirabello, e poi vedremo Fantozzi va in pensione, il film che proprio Milena Vukotic ci ha scelto per rappresentarla, un film tra l'altro di una modernità incredibile, proprio sulla ossessione del lavoro che ti segue anche quando vai in pensione. E poi si arriva al weekend. Il weekend è tutto all'insegna di una coppia che sta facendo molto bene, non solo nel cinema italiano in generale, ma anche al box office in questo periodo. Parliamo di Pierfrancesco Favino e Mario Martone. Il sabato sera Pierfrancesco Favino ritira il premio Bardolino con la proiezione di Nostalgia, appunto il film di Mario Martone che è nelle sale in questo periodo. Domenica il Chuck d'Oro alla sceneggiatura di Qui rido io lo ritira Mario Martone, che l'ha scritta insieme a Ippolita Di Maio, e sarà presente anche una delle attrici protagoniste del film, Cristina Dell'Anna. Insomma, un programma molto ricco. Io voglio aggiungere solo un paio di cose. Quest'anno avremo anche una mostra, perché abbiamo avviato una collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Verona, e segnatamente con il Biennio di Design, e i ragazzi hanno immaginato la loro locandina del Bardolino Film Festival. Ebbene, tutte le locandine sono esposte sul lungo lago e fanno veramente bella mostra di sé. Ne abbiamo scelta una, la vincitrice, e sarà premiata, diciamo, proprio questa sera durante l'apertura. E poi un'altra cosa, tutti gli incassi delle serate, i biglietti sono disponibili online oppure alla biglietteria del Lido Mirabello. L'ultima serata la facciamo a Villa Carrara qui a Bardolino, e dicevo, tutti gli incassi sono devoluti in beneficenza alla Croce Rossa Baldo Garda. Quindi insomma, Bardolino Film Festival arriva alla sua seconda edizione e cerca di crescere per numero di eventi, per livello ancora dei suoi talenti. talent, ricordo nelle giurie Francesco Bruni, la famiglia Bruni, Francesco Bruni, Raffaella Leboroni e la figlia Irene Bruni, giuria documentari, la prima giuria di famiglia della storia del cinema italiano, e invece Paolo Sassanelli, Daphne Scoccia, a cui saranno dedicati due omaggi con i loro cortometraggi, e Alessandro Giorgio come giuria dei corti. Direi di aver detto tutto, Barbara, grazie per lo spazio e ancora un abbraccio agli amici della Radio Popolare.
E grazie a Franco D'Assisti, direttore artistico del Bardolino Film Festival, ma anche autore di un programma di cinema su Radio 24, La Rosa Purpurea. Facciamo un po' di pubblicità anche le altre radio. Il mio compagno di interviste, spesso ai festival ci troviamo insieme quando ci sono i radio call e ci contendiamo gli ospiti. Questo appunto fino al 19 di giugno a Bardolino, però ci sono altri festival. Per esempio c'è il Biografilm, anche il Biografilm, abbiamo parlato prima di Alba Rohrwacher, dà un sacco di premi. Premierà appunto l'attrice e anche il produttore Jeremy Thomas. Ci sono molti film, è già iniziato il 10 e andrà avanti ancora per qualche giorno, è arrivato alla 18ª edizione e andrà avanti fino al 20 di giugno, e forse è il più lungo tra tutti questi che stiamo citando. Tra gli ospiti ci sarà anche David Grossman per un documentario dedicato allo scrittore israeliano, proprio in questi giorni ci ha lasciato Abraham Joshua, un altro grande scrittore israeliano che ci ha raccontato tanto sul suo paese, ma anche su quello che poi è il desiderio di pace, di libertà. Tra gli altri film, Nel mio nome di Nicolò Bassetti, di cui abbiamo parlato proprio nella scorsa puntata, che trovate sul podcast di Radio Popolare, ma lo trovate anche attraverso la pagina Facebook Chassis Radio Popolare o su Twitter Chassis Radio Pop, Instagram Barb Sorrentini, giusto per ricordarvi come trovare i podcast. E poi una riflessione dedicata al regista indipendente Sergei Lonin. Ci sarà il suo film Mr. Landsbergis, la segreta storia della Lituania per l'indipendenza dell'Unione Sovietica, tutto questo al Biografilm. Tra poco invece parliamo di un festival qui a Milano, ormai molto noto e anche questo molto rodato, arrivato alla 36esima edizione, il Mix Festival, e tra poco insomma ne parleremo. C'è una delle tante star premiate come Queen of Music, è Arisa.
There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fall, the fade, the minor fall, the major lift, the baffled key.
Hallelujah.
La voce di Arisa in questa cover di Alleluia di Leonard Cohen. Questa sera comincia appunto la 36ª edizione del Mix Festival di Milano, e questo è il cinema ovviamente LGBTQ di cultura queer. Lo abbiamo sempre seguito e continueremo a farlo. Ci sono vari film, vari premi, qui ne abbiamo parlato tante volte. La Queen of Comedy quest'anno è Luciana Littizzetto, mentre la Queen of Music quest'anno è Arisa, ma c'è anche un premio sul sociale da qualche anno che quest'anno va a Mina Welby. Lasciamo la parola a Paolo Armelli, uno dei direttori artistici, insieme ad Andrea Ferrari e Deborah Guma.
Il Mix Festival di cinema LGBTQ+ e cultura queer torna quest'anno dal 16 al 19 giugno, è la sua 36esima edizione, e il claim di quest'anno che abbiamo scelto per simboleggiare appunto l'edizione è Back to Love. Back to Love perché è un'edizione fatta di ritorni, appunto dopo due edizioni pandemiche, diciamo a settembre torniamo invece nelle nostre date canoniche di giugno, torniamo anche ad animare il palco, non solo il palco ma anche il sagrato esterno dello Strehler con i nostri DJ set, torniamo a capienza completa a offrire tanto cinema indipendente, tantissimi film, più di 50 titoli, abbiamo i nostri tre concorsi, lungometraggi, cortometraggi e documentari, ci sono veramente dei titoli molto molto forti, dal nostro titolo di apertura Broadway del regista greco Christos Massalas e poi Framing Agnes, All Our Fears, Cat, che è una stranissimo giallo queer con degli echi di Dario Argento, poi importanti documentari come Porpora, il documentario appunto dedicato a Porpora Marcasciano, ma veramente tanti tanti altri. Torniamo quindi alle nostre tradizioni, in qualche modo al mix che tutti e tutte hanno sempre conosciuto, ma ci sono anche tante novità. Appunto quest'anno non saremo solo allo Strehler, ma anche alla Casa degli Artisti in Corso Garibaldi e al CAM, sempre di Corso Garibaldi, quindi tre location molto vicine tra loro e che si animeranno non solo con proiezioni, ma anche con tanta musica e incontri culturali. Il nostro obiettivo è quello sempre di proporre un programma il più completo possibile, che spazi appunto dal cinema alla cultura, alla musica, allo spettacolo. Avremo tantissimi ospiti e sul nostro palco, per esempio, premieremo Luciana Littizzetto e Arisa, che saranno rispettivamente le nostre Queen of Music e Queen of Comedy, e poi avremo un premio molto speciale, quello a Mina Welby, una grande donna che ha fatto dell'attivismo per il fine vita veramente una ragione della sua esistenza e che verrà a portarci la sua testimonianza. E poi ancora tante esibizioni come quella del ballerino Kira, avremo il comico Matteo Fallica, avremo tanti musicisti come Lane Drigo, Vale LP, My Drama, insomma un palinsesto molto variegato per tornare a incontrarsi, vedersi, scoprire nuove cose e soprattutto fare comunità. Il nostro Back to Love di quest'anno è molto importante perché vuole sottolineare il fatto che c'è bisogno di ritornare a quello che negli anni scorsi abbiamo dovuto mettere da parte, ma c'è anche molta strada da fare ancora. Infatti il nostro Back to Love è anche un'esortazione che diventa Back to Peace. Back to Peace nel senso che anche una parte dei ricavati del nostro tesseramento andrà alle associazioni LGBTQ+ ucraine, quindi c'è anche questo nei nostri cuori e nelle nostre menti. È importante appunto tesserarsi sul sito mixfestival.eu e noi appunto dal 16 al 19 giugno cerchiamo di fare proprio questo, tornare non a una nuova normalità ma a una new different, come ci ha raccontato B. Ruby Rich nel suo manifesto che segna questa edizione del mix e che trovate sul nostro sito. Insomma, sarà un mix ricchissimo, vi aspettiamo tutti e tutte.
E grazie a Paolo Armelli, che oltre ad essere direttore artistico insieme ad Andrea Ferrari e Deborah Guma del Mix, è anche autore di un libro su Raffaella Carrà. Noi torniamo tra pochissimo, la seconda parte di Chassis. Bentornati a Chassis, abbiamo riaperto come abbiamo chiuso nella prima parte, che ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Ora parliamo di un film che è stato presentato ieri sera al Mexico, al Cinema Mexico di Milano, e adesso avrà una sua distribuzione in diverse città, Roma soprattutto, ma anche insomma va in giro. Ormai siamo abituati a queste distribuzioni di film che vanno per le città insieme a chi li ha fatti. È un modo bello per promuovere il cinema e per conoscerne i protagonisti e gli autori. Ieri a Milano sono passati Giorgio Colangeli e il regista Giovanni Basso. Stiamo parlando di Mindemic. Sentiamo entrambi, sia il regista che il protagonista Giorgio Colangeli.
Il motivo per cui ti chiamo è perché voglio farti fare un film.
Gira voce che il tuo film avrà un grosso budget.
Quello è successo, tutto quel casino mi ha riallineato.
La recitazione non serve più, ce l'hanno portata via gli alieni.
C'hai 3 giorni. 3 giorni per scrivere un capolavoro.
Qui c'è lui, The Big Ocean, l'oceano.
Giovanni Basso, Mindemic abbiamo detto, questo è il titolo. Che significato ha questa parola?
Grazie Barbara. Dunque, la parola è un neologismo che ho pensato di creare nel momento in cui volevo una parola che fosse del tutto nuova, che però ricordasse tante cose. Quindi è chiaro che Mindemic fa venire subito alla mente anche tante cose di quelle che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni, nel bene e nel male. È un, come significato, io gli attribuisco, diciamo, il delirio della mente, fondamentalmente quello che subentra, cioè quello che succede alla mente quando inizia a voler creare qualcosa, è un processo creativo, quindi tutto ciò che è di frizzante, di fantasioso, di immaginifico, di onirico, surreale, entra dentro la testa nel momento in cui devi creare qualcosa, di qualsiasi cosa si tratti, non solo di cinema ovviamente.
E qui però, guarda caso, si tratta proprio di un film, di una sceneggiatura, di un regista che in pratica ha smesso di lavorare ma improvvisamente si ritrova coinvolto in una produzione. Com'è nata questa storia?
Allora, io volevo da tempo realizzare un'opera prima che parlasse anche di cinema, e quindi è venuto fuori questo personaggio che ho sentito di voler portare sullo schermo come un personaggio che un po' racchiuda tutte le paure, i deliri, le fobie che magari in noi, almeno in me, ma forse anche in altre persone, si sono accumulate, specialmente negli ultimi 2 anni con tutto quello che abbiamo vissuto, ma in generale è un po' diciamo quello che succede generalmente quando si rimane per molto tempo senza neanche vedere persone, isolati, non necessariamente per diciamo quanto è accaduto globalmente negli ultimi 2 anni, ma in generale proprio, e per il processo creativo, quello che stuzzica e che suscita il processo creativo nella mente di qualcuno appunto che sta creando, che si tratti parti di un dipinto, di un film, e quindi è nato da questo, la voglia di raccontare un personaggio, e ho pensato a Giorgio perché Giorgio era l'unica, l'unica figura che potevo vedere in questo ruolo, quindi se Giorgio avesse, non gli fosse piaciuta la sceneggiatura, se non avesse voluto fare il film, con grandissima probabilità questo film non l'avrei fatto, non esisterebbe.
Parlavi così appunto dello strascico anche del, del lockdown, dove avete girato questo film?
Dunque, noi l'abbiamo girato in realtà, sì, in realtà in un periodo che ovviamente era, il lockdown era già finito abbondantemente, l'abbiamo girato a Roma in location, ed è stata una location che ci è, diciamo, io sono stato molto contento di girare in location per diversi motivi, principalmente perché abbiamo avuto quella realtà, insomma, data proprio da quando ti ritrovi a girare in un appartamento con tutte le problematiche di questo appartamento, per quanto possa essere bello, per quanto possa essere congeniale, però una location, e quindi non un teatro di posa, si porta con sé, e questo ha anche influito sulla metodologia di ripresa, perché un appartamento non si possono spostare i muri, le porte, le finestre, e quindi siccome le geometrie erano ben definite, per ottenere una certa immagine, quindi un certo isolamento del protagonista, di Nino, nel frame del film, avevo bisogno di lavorare con una determinata camera, e che però non ci sarebbe stata in quella location con le ottiche anamorfiche, sarebbe stato impossibile, e quindi da qui la scelta di girare invece con la camera più piccola che c'è oggi, che è di fatto un telefono, a cui sono state adattate delle ottiche anamorfiche americane, che hanno permesso di ottenere questa immagine in CinemaScope, e di dare questo, a esaltare ancora di più l'isolamento di Nino nel suo appartamento, insomma, in cui è solo.
Con Colangeli come avete lavorato?
La sceneggiatura era già scritta e era già definita, abbiamo però, a me piace molto lavorare in generale con gli attori, e quindi mettermi in gioco e metterli in gioco e giocare insieme. Giorgio, fare questo con Giorgio è meraviglioso, perché si arriva magari al 15° o al 20° take, quindi la ripeti più volte, e magari può anche essere stancante, ma in realtà con un attore come Giorgio ogni take aggiunge qualcosa, e quindi si continuano a venire fuori materiale sempre più interessante, per cui non ti vorresti fermare, non vorresti mai passare all'inquadratura successiva o alla scena successiva, perché lì ti stai divertendo troppo. Con lui è stato un po' così, per cui tutte le volte che si partiva si scoprivano sfumature, si scoprivano delle emozioni, anche dei piccoli gesti, delle microgestualità che arricchivano tantissimo il personaggio, la situazione, la scena che si andava a realizzare, e questo è stato possibile appunto grazie a quanto anche Giorgio si è calato nel personaggio, si è messo a disposizione del personaggio e della storia.
Dove andrà il film?
Siamo a Roma al Cinema Truisi, che parte il 16, e noi faremo una serata evento il 21 alle ore 8 di sera, e poi saremo anche a Ferrara al Cinema Apollo dal 20, 21, 22 con un evento il 20 invece, e a Bologna il 22 con un altro evento, e poi altre città che dovranno essermi ancora comunicate, lo capiremo nei prossimi giorni.
Grazie Giovanni Basso, Mindemic, ciao!
Grazie a te.
E abbiamo sentito cosa ci ha raccontato il regista, e ora Chassis, l'attore Giorgio Colangeli.
Il tuo lavoro davvero molto intenso, una sorta di monologo cinematografico, poi ovviamente ci sono altri attori a cui veramente rendiamo merito, però di fatto è tutto sulle tue spalle, giusto?
Sì, e infatti ho avuto anche delle remore a promuoverlo in maniera esplicita, perché sì, promuovere il film significa anche promuovere me, insomma, cioè, proprio il film sono io, direi. Però è stato anche il motivo per cui ho accettato questa sceneggiatura, oltre a un interesse proprio sulla scrittura, mi è da subito piaciuta la storia, così un po' delirante, un po' ossessiva, un po' estrema, diciamo. Era un'occasione per non tanto un virtuosismo, che mi interessa sempre relativamente, ma per assaggiare, per mettermi alla prova, ecco, è una cosa che faccio spesso con i giovani, con i corti, in quegli ambiti in cui appunto provare forse è meno rischioso, e questa era la prova estrema, insomma, i personaggi che questo Nino nel suo delirio pensa di essere, il delirio che nasce dalla scrittura della sceneggiatura che sta cercando di scrivere a tempi di record in 3 giorni, è una bella metafora su sul nostro mestiere, sui mestieri che confluiscono anche nel nostro mestiere, cioè quello dello sceneggiatore, del regista, ma anche del produttore, di tutti quelli che lavorano per fare un film, per costruire una storia, stanno tutti sul bordo della pista.
Infatti forse è giusto dire che in realtà appunto tu, o meglio il regista, questo Nino, il tuo protagonista, il tuo personaggio, in un certo senso è in pensione, semmai gli artisti vanno in pensione, perché il film è la dimostrazione che gli artisti non vanno in pensione, e quindi sei costretto a rodare di nuovo e a decidere di riaprire una pagina quasi ormai chiusa. Mi chiedevo, esatto, ma quanto c'è appunto di realismo in questa storia? È una domanda retorica.
Ma c'è, come tutte le cose che poi possono interessare, possono avere un senso per tutti, c'è molto realismo, cioè c'è molta esperienza di vita possibile, credibile, però ecco, la forma invece è una specie di delirio che mescola la realtà col sogno, con l'ossessione, con l'incubo, e quindi che è una maniera poi di sintetizzare cose che la vita, che quando ce le propone la vita noi tendiamo ad analizzare, per cui a catalogarle, no? Bianco, nero, ma che invece accadono tutte insieme, è talmente intimamente mescolate che non è facile distinguere, no? E identificare. E il delirio, la forma che in qualche modo il film ha scelto per raccontare queste cose, consente invece la sintesi, consente di metterle tutte insieme senza tenere la contraddizione, perché è quello del delirio, è appunto l'ambito in cui tutto è consentito, insomma. Però ecco, ripeto, c'è molto realismo. Poi il fatto che sia uno sceneggiatore che è in pensione, come hai detto tu, non esclude che invece la cosa possa interessare i giovani, perché purtroppo, e questo è triste da dire, ma nell'ambito del cinema e della creatività in genere spesso si invecchia senza invecchiare, cioè è talmente difficile uscire allo scoperto, è talmente difficile farsi conoscere, iniziare un percorso in maniera soddisfacente, diciamo, che poi ci si sente esclusi senza, prima ancora di essere stati inclusi, capito? Quindi poi il discorso del pensionato purtroppo è un discorso che riguarda drammaticamente forse anche i giovani, ripeto, sempre nel nostro ambito, forse anche in altri ambiti, ma quello che conosco io è quello del cinema, e quindi dico che ci pensavo l'altro giorno, no? Cioè un giovane che non riesce a fare il suo film, che ci prova per 3, 4, 5 anni, poi quando riprende il telefono, quando parla con gli altri, quando cerca per l'ennesima volta di fare qualcosa, ma si sentirà anche lui un po' come uno che è uscito dal giro senza mai esserci entrato.
Vero, no, infatti per questo dico, il realismo è proprio lì. Avete girato tutto praticamente in un interno, quasi tutto, è stato complicato non uscire dalle mura.
Sì, una unità di luogo rigorosa, perché abbiamo girato tutto in un appartamento, un po' claustrofobico anche il film, è girato tutto con uno smartphone e delle lenti che consentivano alla ripresa di sembrare quella di una vera e propria macchina da presa, con anche dei trucchi che possono sembrare anche piuttosto complessi, ma a questo si deve all'abilità, perché Giovanni, oltre ad essere bravissimo come sceneggiatore e anche come regista, cioè scrive delle bellissime storie, è in grado di guidare l'attore, di chiedere e ottenere dall'attore quello che vuole, è anche un super esperto di cose tecnologiche. A stupire me ci vuole poco, perché io di tecnologia zero, però mi ha stupito veramente, e la troupe eravamo in tutto quattro, appunto Giovanni come operatore, Davide, di cui non ricordo il cognome, che è stato un validissimo aiuto regista, e un fonico, Maurizio, bravissimo, un po' lunare così, ma veramente bravo. E quindi un film che definire indipendente è già, come dire,
Sì, certo.
È un film che è talmente indipendente che è indipendente pure da se stesso, cioè si è come fatto da solo.
E sulla meravigliosa voce di Billie Holiday, il film mi sa che non c'è più, non so se lo avete visto, se lo avete visto potete anche scrivermelo. E ora parliamo di un documentario, si chiama L'età dell'innocenza, di Enrico Maisto, altro film che gira da qualche giorno fa, era al Beltrade, continuerà comunque ad avere queste uscite un po' spot, e poi dal 22 sempre al Beltrade lo si potrà vedere anche con i sottotitoli in inglese, probabilmente insomma più per un pubblico straniero naturalmente, ma anche chissà per qualche passaggio all'estero, una volta che è sottotitolato può andare ovunque.
Gli ultimi giorni di mia madre da giudice, la sensazione che niente potesse sfuggire al suo sguardo mi ha sempre portato a nascondere ai miei genitori tutto il mio mondo.
Sei pazzo venire così in casa.
Non saprebbero nemmeno dire se mi piacciono gli uomini, le donne, se mi sono mai innamorato. Adesso però l'idea che stiano invecchiando e abbiano visto così poco di me comincia davvero a farmi paura.
Stiamo parlando di un grande omaggio a Scorsese, ma il film non c'entra con quello, ma c'entra con la tua famiglia, precisamente tua madre, ma anche tuo padre Francesco Maisto, che a Radio Popolare insomma, è di casa, oltre che essere stato garante, insomma, tutti e due magistrati, quindi stiamo parlando di due personaggi che importanti da Milano e non solo. Tu però hai deciso di stargli alle calcagne e raccontarci un po' la loro storia e anche far uscire il rapporto che c'è tra te e tua madre. Perché hai voluto tormentarla così? Uso parole sue.
Allora, in realtà la mia intenzione non era quella di arrivare su un terreno così intimo. È stata io sono partito dall'idea di raccontare il pensionamento di mia madre, questo momento di passaggio difficile, delicato che stava vivendo, no? E, dopo 40 anni insomma, di un mestiere logorante, e però alla fine insomma lei mi ha voluto portare allo scoperto, no? Perché io sono sempre lì riparato dietro la mia telecamera a fare domande, ma non mi espongo mai, e quindi ha capito mia madre che il mio strumento poteva essere ribaltato in qualche modo contro di me per arrivare a toccare insomma dei nodi irrisolti del nostro rapporto, ma penso del rapporto di tanti genitori con i loro figli, perché alla fine insomma la domanda che pone lei è: te ne sei andato via, io non ti conosco, non ti ho mai conosciuto veramente, e quindi insomma la posta in gioco è quella della crescita del rapporto che è rimasto in sospeso.
Molto belle, ma universali, come dicevi tu, proprio le riflessioni che escono sia da parte di tua madre, perché comunque tua madre poi si apre tantissimo anche lei nonostante la poca voglia di farlo, e tu anche, c'è un'evoluzione. Però tutto questo è fatto con estrema leggerezza, anche grazie all'aiuto proprio dei formati che utilizzi, cioè tu recuperi anche dei video, dei filmati fatti ovviamente in altri formati, per cui significa che avevi già un sacco di materiale, perché ci sei tu bambino, tu vestito da Batman, tutti i giochi, infatti. Da dove proviene
sì,
questo materiale?
Beh, sono tutte le immagini che ho prodotto in un'intera vita di passione per i film, per il filmare, quindi ci sono dentro tutti i miei esperimenti che ho fatto da quando ero bambino e poi adolescente, poi in età più adulta, per cui ho rimesso le mani diciamo in questo archivio personale cercando di tirare fuori tutte quelle scene che potevano essere più significative, dei documenti diciamo del mio immaginario nelle varie fasi della crescita, qualcosa che testimoniasse le mie fantasie, le mie timidezze, le mie paure, il mio rapporto con il femminile, come si è evoluto nel corso del tempo, insomma, e quindi ho usato questo archivio in una maniera un po' diciamo decontestualizzata rispetto a quella che era stata l'intenzione con cui erano state filmate queste immagini, ecco, l'ho usato più come una sorta di documento.
Quanto hai scritto e quanto hai improvvisato?
Ma allora, sicuramente tutto quello, buona parte di quello che si vede che non è archivio è assolutamente catturato in presa diretta, non c'è nulla di messo in scena, però naturalmente c'è stato comunque un lavoro di scrittura importante con Chiara Brambilla che mi ha accompagnato in questo lungo viaggio che è durato quasi 7 anni, perché comunque insomma per quanto spontaneo il documentario ha sempre bisogno di una dimensione di ipotesi, di progettualità, di un perimetro da circoscrivere in cui andare a cercare di provocare questa realtà, e quindi il lavoro di scrittura è comunque necessario, indispensabile. Poi naturalmente l'imprevisto delle situazioni è quello che fa la differenza, è quello che fa entrare la vita nel film.
Per tutte le date forse possiamo rimandare una pagina Facebook a nome del film.
C'è la pagina Facebook, la pagina Instagram, e si può seguire il sito di Wanted Cinema, che distribuisce il film in tutta Italia.
E poi credo che forse è utile ricordare che verrà sottotitolato, questo significa che è interessato anche, già il film ha un interesse anche più oltre confine.
Sì, per eventualmente per spettatori che stiano a Milano e che siano stranieri, abbiano voglia di vedersi un film italiano riuscendo a capire qualcosa, sarà comunque sottotitolato in inglese.
Ecco, anche quella è un'utilità di servizio. Enrico Maurizio, grazie, il film L'età dell'innocenza non perdetelo di vista, perché comunque sia continuerà a girare, anzi te lo auguriamo ovviamente. Ciao.
Grazie a voi.
Electric City degli OMD fa parte della colonna sonora del film di Enrico Maisto, il suo documentario L'età dell'innocenza. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassì, che abbiamo dedicato a molti film e anche a molti festival in giro per l'Italia, festival di cinema. Ci potete seguire sulla pagina Facebook Chassì Radio Popolare, su Twitter Chassì Radio Pop, Instagram Barb Sorrentini, e poi naturalmente sul sito di Radio Popolare il podcast di tutte le trasmissioni. Chiudiamo con il disco della settimana, questa volta firmato dagli Alma Megretta. Ciao a tutti e a tutte, una buona serata e buon cinema da Barbara Sorrentini.
Thank you. psycho. Life is short, I bust a no bokeh short. Cut the ribs, the wood or sword. If it's broken, make it work.
Watch the fire.